Bene, eccoci qua. Allora, questa sera introduciamo il nostro incontro con il Salmo 108-107, una preghiera di fiducia e anche di riconoscenza al Signore. Ecco, come sempre la preghiamo in modo alternato, alternando due voci, e inizia questo salmo, inizia con l'espressione saldo è il mio cuore Dio, saldo è il mio cuore, quindi pur nelle situazioni più o meno turbolente della vita, però c'è qualcosa che resta saldo perché appunto confida nel Signore. E allora per questo appunto dicevo il desiderio poi della lode e del ringraziamento. Ecco, iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore, voglio cantare, voglio inneggiare, svegliati mio cuore.
Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni.
Grande fino ai cieli è il tuo amore, e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
Perché siano liberati i tuoi amici, salvaci con la tua destra e rispondici.
Dio ha parlato nel suo santuario, esulto e diviso Sichem, spartisco la valle di Succot.
Mio è Galad, mio è Manasse, Efraim è l'elmo del mio capo, Giuda lo scettro del mio comando.
Moab è il catino per lavarmi, su Edom getterò i miei sandali, sulla Filistea canterò vittoria.
Chi mi condurrà alla città fortificata? Chi potrà guidarmi fino al paese di Edom?
Se non tu, o Dio, che ci hai respinti, e più non esci, o Dio, con le nostre schiere.
Nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo.
Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, in questo salmo di ringraziamento al Signore si riconosce anche la sua forza, il suo intervento, la sua determinazione a mettersi sempre dalla parte del suo popolo. E allora anche negli ultimi versetti in modo particolare si fa riferimento anche alla collaborazione del popolo che vuole vincere, sconfiggere i suoi nemici, ma lo vuole fare attraverso l'aiuto del Signore. Evidentemente questa immagine guerresca, che è molto tipica anche dei racconti biblici, noi la possiamo serenamente rileggere in un modo diverso, cioè non si tratta di nemici nel senso di persone, ma nel senso di ciò che appunto opprime, di ciò che rende vane le cose, di ciò che ci allontana dal bene e dalla fraternità, da ciò che è edificante, si potrebbe dire. Ecco, e allora in questo senso anche noi chiediamo il sostegno, la presenza del Signore, vieni il nostro aiuto, Signore, esci di nuovo con le nostre schiere, perché con te possiamo compiere prodezze, possiamo compiere meraviglie. Ecco, alla luce anche di questo salmo facciamo un po' il punto della situazione, del cammino che stiamo facendo. La volta scorsa abbiamo finito di leggere il capitolo 3, dove abbiamo potuto gustare anche un altro passaggio essenziale, dal bisogno di risolvere il problema del cibo alla possibilità, alla richiesta di trovare un riscattatore, un Goel, abbiamo detto, un redentore. E avevamo visto fin dall'inizio del nostro racconto che il tema del cibo, della ricerca del pane, aveva caratterizzato in modo particolare il primo capitolo, e la famiglia di Elimelech e Noemi aveva lasciato Betlemme proprio a causa della carestia, e poi che Noemi da sola con Rutto era tornata nella sua città, che guarda caso significa proprio casa del pane, e tale ricerca di cibo si era materializzata nel capitolo 2 nell'abilità di Ruth di spigolare per trovare appunto il cibo necessario. Ecco, da questo primo aspetto, da questo primo livello del racconto, l'esigenza di sfamarsi, emerge anche una domanda per una soluzione più stabile, più definitiva, appunto quella di trovare un Goel, un riscattatore, qualcuno che salvi le nostre amiche dal loro stato di miseria. Quindi dal bisogno di cibo al bisogno di trovare un riscattatore. In entrambe le situazioni le donne mostrano la loro intraprendenza e intelligenza. Prima Ruth e poi Noemi si sono ingegnate per mettere in campo strumenti che favoriscano la realizzazione di soluzioni. E Boaz, come interlocutore, è stato capace di intercettare le loro richieste e adesso, piano piano, le sta portando a compimento. Boaz è un uomo ricco, ma non assomiglia ai ricchi che abbiamo incontrato nel racconto biblico, che spesso incontriamo nel racconto biblico, anzi egli è un uomo che può e che però, proprio perché può, agisce per il bene. E Boaz stesso ci dice perché avviene tutto questo, perché lui è uno che si guarda intorno, è capace di vedere le situazioni, le persone, e si coinvolge, si interessa, e quando è interpellato, come abbiamo visto l'altra volta, dalla delicata insistenza di Ruth, mette a disposizione la sua intelligenza e la sua creatività. Ecco, che cosa ha visto Boaz? Boaz ha visto in particolare Ruth, non solo la sua bellezza, la sua giovinezza, ma alcune sue caratteristiche che ci vengono presentate, ci sono state presentate attraverso il racconto e sintetizzate nell'espressione che abbiamo commentato già l'altra volta, nel capitolo 3, in cui Boaz, pieno di ammirazione per Ruth, diceva: tutti i miei concittadini sanno che sei una donna di valore. Boaz sa da dove viene e che tipo di vicenda umana ha vissuto Ruth, e si è avvicinato a lei non per compassione, ma proprio per questo senso, potremmo dire quasi timoroso, di ammirazione. E dicevamo l'altra volta che è l'unico caso in cui questa espressione donna di valore viene appunto così valorizzato nel racconto biblico. Boaz è un uomo che ha dei mezzi, è un uomo potente, un notabile, potremmo dire, di Betlemme, e se gli uomini della città, cioè gli altri personaggi altolocati di Betlemme, considerano Ruth una donna di valore, cioè le riconoscono un primato, una certa nobiltà, nessuno li può contraddire perché la loro opinione conta su questa materia. Cioè, Boaz sta dicendo a Ruth che possiede dei titoli particolari, titoli di valore, che la valorizzano appunto agli occhi dello stesso Bozzo. Ma questi titoli evidentemente non sono dovuti né a ricchezza né a origine nobiliare o cose di questo genere. La sua è una nobiltà di cuore, è la nobiltà che si manifesta nelle grandi qualità, nell'essere una persona umile e determinata, nell'essere una persona attenta e costruttiva, positiva, tutte le varie caratteristiche di Ruth che abbiamo potuto vedere nei capitoli precedenti. Al punto che Bozzo riconosce anche che per amore di Noemi non è andata a cercare un marito giovane, ma ha preferito proprio lui per dare seguito al nome della famiglia di Noemi. Ecco, questi sono, potremmo dire, i quarti di nobiltà, gli ascendenti nobiliari che rendono Boaz donna di valore, che rendono Ruth donna di valore e Boaz così ammirato e anche innamorato di Ruth. E ora vedremo appunto in questo capitolo 4 come Boaz vuole portare avanti appunto il piano che ha stabilito nella notte sull'Aia e che evidentemente probabilmente era già presente nella sua testa da qualche tempo. E quindi leggiamo la prima parte del capitolo 4 questa sera, dal versetto 1 al versetto 8.
Boaz dunque salì alla porta della città e lì si sedette. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. Boaz lo chiamò: «Vieni a sederti qui, amico mio». Quello si avvicinò e si sedette. Poi Boaz prese 10 degli anziani della città e disse loro: «Sedete qui». Quelli si sedettero. Allora Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: «Il campo che apparteneva al nostro fratello Elimelech lo mette in vendita Noemi, tornata dai campi di Moab. Ho pensato bene di informartene e dirti: compralo davanti alle persone qui presenti e davanti agli anziani del mio popolo. Se vuoi riscattarlo, riscattalo pure. Ma se non lo riscatti, fammelo sapere. Infatti, oltre a te, nessun altro ha diritto di riscatto e io vengo dopo di te». Quegli rispose: «Lo riscatto io». E Boaz proseguì: «Quando acquisterai il campo da Noemi, tu dovrai acquistare anche Ruth, la Moabita, moglie del defunto, per mantenere il nome del defunto sulla sua eredità». Allora colui che aveva il diritto di riscatto rispose: «Non posso esercitare il diritto di riscatto, altrimenti danneggerei la mia stessa eredità. Subentra tu nel mio diritto. Io non posso davvero esercitare questo diritto di riscatto». Anticamente in Israele vigeva quest'usanza in relazione al diritto di riscatto alla permuta. Per convalidare un atto, uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro. Questa era la forma di autenticazione in Israele. Allora colui che aveva il diritto di riscatto rispose a Boaz: «Acquistatelo tu». E si tolse il sandalo.
Ecco, il punto centrale di questo capitolo 4 sta nella frase che Boaz afferma, che la terra di Noemi l'acquista chi sposa Ruth. Questo legame tra questi due aspetti, la terra e appunto la possibilità di dare un nome appunto al defunto. La terra più Noemi più Ruth, accolte dal Goel, appunto dal riscattatore, permetteranno il permanere del nome del defunto e quindi gli daranno un futuro sulla terra. E questo nucleo non riguarda soltanto o diciamo esclusivamente la vicenda privata della famiglia di Elimelech e dei suoi figli, ma è un segno di benevolenza di Dio verso tutto il popolo. La storia di Israele può andare avanti, c'è una possibilità di vita e di accoglienza della promessa di Dio, proprio perché c'è un Goel, perché c'è un riscattatore, cioè c'è Dio che appunto si prende cura del suo popolo e gli offre e gli apre un futuro. Le parole che dominano questo capitolo 4 infatti sono proprio riscattare, su cui più volte siamo già tornati, riscattare, riscattatore, eccetera, e l'altra espressione chiave appunto è proprio il nome del defunto sulla sua eredità, sulla sua terra. La ritroviamo, l'abbiamo letta qui nella prima parte al versetto 5, la ritroveremo la prossima volta di nuovo tale quale anche al versetto 10, per mantenere il nome del defunto sulla sua eredità. Ecco, dietro questa forte affermazione c'è un appuntare l'attenzione più sulle persone che sulle cose. La legge del Goel, appunto del riscatto, aveva a che fare con la terra, ma vi ricordate che appunto qui si mette insieme progressivamente la legge del cognato, che era stata pensata proprio con questo obiettivo. Quando si promulgava la legge del cognato, nel libro di Deuteronomio, capitolo 25, versetto 6, si dava il motivo, l'obiettivo di questa legge, perché il nome del fratello morto non si estingua in Israele. Quindi questa seconda normativa riguardava in maniera specifica le persone. Dare una discendenza al defunto è un modo per collaborare a realizzare la promessa di Dio, perché Dio appunto aveva promesso la terra e la discendenza. Ecco, quindi facciamo un altro piccolo passo avanti, perché qui emerge con forza il legame tra la terra e la discendenza. E allora adesso vediamo piano piano il racconto. Versetto 1.
Boaz, dunque, salì alla porta della città e lì si sedette. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. Boaz lo chiamò. «Vieni a sederti qui, amico mio!» Quello si avvicinò e si sedette.
Ecco, salì, dunque Boaz salì alla porta della città. Salire alla porta è un termine tecnico nella Bibbia, che non significa soltanto passare attraverso la porta della città, perché presso la porta si incontrano le persone autorevoli quando devono prendere decisioni importanti. Si tratta di una sorta di piazza, se potremmo dire nei termini più vicini alla nostra cultura, una sorta di parlamento, di tribunale, dove ci si siede e si discute il problema. Una corte d'assise, appunto, no? Un luogo dove insieme si arriva ad una conclusione. Ecco, proprio in questo luogo, alla porta della città, Boaz va e prende posto, si siede, cioè con questo prendere posto presso la porta esprime la sua determinazione a portare a compimento una questione aperta, proprio come Noemi aveva suggerito a Ruth alla fine del capitolo 3. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto. Ecco ed ecco, questo avverbio è un avverbio molto bello che introduce nel racconto biblico i momenti di svolta della storia della salvezza, quando si porta a compimento qualcosa di importante e che è stato pensato precedentemente. Il primo ecco è alla fine del racconto della creazione, quando Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Si manifesta, si comprende il senso di tutto quello che Dio aveva fatto. Anche nel nostro libro si compie in questo incontro l'evento preparato e promesso durante la notte sull'Aia. Ecco, passare colui che aveva il diritto di riscatto. Finalmente entra in scena questo personaggio un po' misterioso, di cui finora sappiamo praticamente niente, se non che potrebbe modificare definitivamente l'esito della nostra storia. Passa di lì, si trova sulla strada di Boz e finalmente Boz si decide ad affrontarlo. Questa decisione era stata profondamente stimolata dalla presenza di Ruth. Lo ferma e lo invita a sedersi anche lui presso la porta. Ecco, non sappiamo il nome di questo personaggio. Nella nostra traduzione viene invocato, diciamo, chiamato in causa da Boz con amico mio. In ebraico questo vocativo suona Peloni Almoni, che letteralmente si potrebbe anche tradurre, un termine un po' complicato, diciamo, almeno stando a quello che ho trovato, il tal dei tali, un nome generico, no? Tizio, potremmo dire anche, no? Quasi che l'autore non voglia far conoscere il suo nome per non svergognare quest'uomo che nell'insieme del racconto non fa certo una bella figura. Oppure anche invece per stigmatizzare il suo comportamento, perché lui, troppo preso da sé e dalle sue cose, non disponibile a farsi carico di chi ha bisogno, non è degno di essere ricordato neanche, e quindi tantomeno il suo nome. Comunque sia, questo tal dei tali accetta e siede anche lui presso la porta. E allora possiamo immaginare questa scena, il modo con cui si è accomodato Boz, con la sua forza tranquilla, la sua determinazione all'azione, e forse invece l'atteggiamento, la posizione un po' incerta e interrogativa del tal dei tali. Vediamo il secondo versetto.
Poi Boz prese 10 degli anziani della città e disse loro: sedete qui. Quelli si sedettero.
Boz sta preparando con cura tutto quello che gli serve per realizzare il suo progetto. 10 uomini è il numero legale per le decisioni importanti e condivise. Egli si affida al sistema legale vigente, ma sa anche che il suo progetto è benedetto da Dio, perché ha visto il Signore agire attraverso il comportamento di Ruth. E tuttavia la fiducia nel Signore non esime dal fare la propria parte fino in fondo con intelligenza e lungimiranza. Boccia ci mette del suo perché sa bene che lui deve fare fino in fondo quello che ha deciso, perché appunto la benedizione di Dio possa manifestarsi. Boccia si fa collaboratore di Dio. Sappiamo che il Signore segue vie misteriose agli occhi degli uomini. Queste vie misteriose sono le vie dei piccoli. E tante volte nel racconto biblico ritorna questa situazione. E ritroviamo però un episodio interessante in questo senso, perché anche in questo episodio si parla dei 10 uomini, in quello che riguarda Gedeone. Il libro dei Giudici, il capitolo 6, i versetti 25 e 27, perché proprio con 10 uomini Gedeone, solo con 10 uomini Gedeone inizia la liberazione del popolo distruggendo l'altare dei Baal. E si dice così: in quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: prendi il giovenco di tuo padre e un secondo giovenco di 7 anni, demolisci l'altare di Baal fatto da tuo padre e taglia il palo sacro che gli sta accanto. Costruisci un altare al Signore tuo Dio sulla cima di quella roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi prendi il secondo giovenco e offrile in olocausto sulla legna del palo sacro che avevi tagliato. Allora Gedeone prese 10 uomini fra i suoi servitori e fece come il Signore gli aveva ordinato, ma temendo di farlo di giorno, per paura dei suoi parenti e della gente della città, lo fece di notte. Ecco, nell'episodio dei Giudici Dio parla direttamente a Gedeone e gli ordina che cosa fare. Nel nostro racconto è la capacità di ascolto di Boaz che lo mette in sintonia con il modo di agire di Dio. C'è un'intraprendenza intelligente, c'è una capacità di lettura dei fatti che gli consente appunto di agire da collaboratore appunto del disegno di Dio. E quindi mettersi in sintonia con queste vie a volte misteriose e soprattutto queste vie nascoste, queste vie che riguardano i piccoli, che sono tipiche del modo di procedere di Dio, no? Sappiamo bene che questo riguarda anche il modo con cui Gesù ci ha presentato il volto del Padre. Per esempio in Luca 10:21 Gesù esulta nello Spirito perché il Padre ha nascosto queste cose, cioè i misteri del Regno, ai dotti e ai sapienti, e invece appunto le ha rivelate ai piccoli. Oppure anche tutta la lettera, la prima lettera ai Corinti, e non solo, ma insomma, nella prima lettera ai Corinti, nella prima parte, in modo molto esplicito, in cui si parla con grande forza della stoltezza della croce, che però è vera sapienza di Dio. Ecco, vediamo che questa capacità di Boaz di penetrare la realtà, guardandosi intorno e scoprendo come Dio agisce, appunto gli consente di diventare, come dicevo, di mettersi in sintonia con lui, di diventare suo collaboratore. Questo è lo stile di Dio, questo è il modo con cui siamo invitati anche noi a contemplare la presenza di Dio oggi nella nostra storia. Leggiamo i versetti 3-4.
Allora Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: il campo che apparteneva al nostro fratello Elimelech lo mette in vendita Noemi, tornata dai campi di Moab. Ho pensato bene di informartene e dirti: compralo davanti alle persone qui presenti e davanti agli anziani del mio popolo. Se vuoi riscattarlo, riscattalo pure, ma se non lo riscatti, fammelo sapere. Infatti, oltre a te, nessun altro ha il diritto di riscatto, e io vengo dopo di te. Quegli rispose: lo riscatto io.
Ecco, il motivo occasionale è il campo con cui si apre il dialogo tra Boaz e il tal dei tali. Il campo è un bene materiale che all'epoca aveva un grande peso. Evidentemente siamo in una società contadina, quindi il possesso della terra fa parte appunto dei grandi patrimoni, no? E questo bene accende la concupiscenza, perché appunto può significare l'aumento della propria ricchezza e del proprio benessere. Questo stesso termine campo l'abbiamo già trovato nel capitolo 2, il luogo in cui Ruth ha incontrato Boaz per la prima volta, e potremmo fare un confronto tra questi due campi, questi due luoghi, anche per sottolineare già la differenza tra il tal dei tali e lo stesso Boaz. Il tal dei tali vede il campo unicamente come allargamento della sua personale ricchezza, come vedremo, come ha detto appunto alla fine del versetto 4. Mentre Boaz si era subito prodigato perché quel campo diventasse un luogo accogliente per Ruth, di cui aveva visto la bontà. Ecco, questo campo che apparteneva al nostro fratello Elimelech lo mette in vendita a Noemi. Ecco, questa espressione, lo mette in vendita Noemi, è un po' una croce degli interpreti, ha acceso diverse difficoltà di interpretazione, perché una donna nella società ebraica non poteva avere delle proprietà, infatti appunto si parla del campo di Elimelech e non di Noemi, e come quindi, non potendo avere delle proprietà, avrebbe mai potuto mettere in vendita una cosa che non era sua? E nel caso che fosse rimasto in suo possesso, perché forse quando erano partiti non erano riusciti a venderlo prima, immagini di questo, cose di questo genere, perché tornando dalla terra di Moab Noemi non l'ha messo a reddito, non l'ha fatto coltivare? Forse Noemi non si ricordava più di questa proprietà, come non si ricordava dell'esistenza di Boaz, ricordate, no? A causa della sua amarezza, quella che abbiamo definito la sua depressione. Ma forse Boaz, un uomo concreto, proprietario dei campi, conosceva bene la distribuzione di questi beni e si sarà ricordato di questo appezzamento, magari forse non particolarmente interessante, non particolarmente fertile. Ipotesi, non sappiamo dare una risposta del tutto soddisfacente. In ogni caso, certamente, la presenza di questo campo è funzionale ed è fondamentale appunto per il seguito del nostro racconto, no? La messa in vendita diventa il pretesto perfetto per portare avanti la strategia del riscatto delle donne organizzata da Boaz. Presentando l'affare, Boaz declina anche le generalità di Noemi e il modo con cui lo fa esprime almeno una sorta di dissimulazione da parte sua, una certa distanza e una certa indifferenza rispetto a tutta la faccenda. Anzi, sembra molto attento, appare molto attento nei confronti del tal dei tali, per portarlo, per spingerlo a prendere una posizione da cui non potrà tornare indietro. La nostra traduzione si esprime in questi termini: ho pensato bene di informarti. Ecco, rende significativamente la formula ebraica che suona così: e io ho detto, scoprirò il tuo orecchio per dire. Cioè mi sto impegnando a farti sapere, a far sapere proprio a te una notizia che ti può interessare molto da vicino. Boaz è tutto proteso verso il tal dei tali, quasi a sottolineare che lui, Boaz, non ha poi un grande coinvolgimento in tutta questa faccenda. Tuttavia parla con grande decisione e utilizza forme verbali all'imperativo: compralo, riscattalo pure, fammelo sapere. In qualche modo vuole costringere il tal dei tali ad arrivare ad una decisione in fretta. E aggiunge che questa fretta gli viene dal fatto che se il tal dei tali non dovesse riscattare, lo farebbe lui. Cioè, seppur in modo quasi accidentale, dice che anche lui potrebbe averne qualche vantaggio. Ecco, quest'ultima osservazione accende una sorta di competizione nei confronti del tal dei tali e lo costringe in qualche modo appunto a prendere una decisione. Molto abile la costruzione della proposta di Boaz, perché essa appare ineccepibile da un punto di vista giuridico, quasi del tutto priva di aspetti personali e affettivi, e in tal modo gli anziani chiamate in causa a giudicare non avranno difficoltà a confermare l'accordo. Ecco, la risposta del tal dei tali è tanto breve quanto significativa. Non chiede informazioni sulla parente, che fino a quel momento ha del tutto ignorato, forse temendo di doversene in qualche modo fare carico. È unicamente interessato alla cosa, il campo, da cui immagina gli potrà venire qualche vantaggio, e infatti dice: lo riscatto io. Per lui c'è un tornaconto economico e vede solo questo, ma quale tornaconto ne potrà avere Noemi da questa vendita? Ecco, sembra che in questa condizione la situazione della donna sia destinata a peggiorare ancora. Non solo non ha di che vivere, ma ora perderà anche quel campo da cui forse avrebbe potuto ricavare qualcosa da mangiare. Il nostro racconto è costruito con grande perizia, come un gioco di scatole cinesi, no? All'inizio della storia del libro, il problema era la mancanza di pane. Durante la ricerca del pane si è presentato un secondo problema, quello della famiglia del riscattatore. Adesso, mentre sembra trovare una via di soluzione la questione della famiglia, viene in primo piano la questione della terra. Quando ci si avvicina a una soluzione di un problema, sembra che ne sorga un altro. Da un problema ne nasce un altro, e alla fine si potrebbe rischiare di rimanere senza nulla, bloccati da questa complessità. È l'immagine della situazione del tempo, dove i poveri, le vedove in particolare, rischiavano di diventare sempre più poveri e abbandonati. La legge del riscatto, infatti, era stata pensata per garantire loro il possesso della terra, anche in caso di difficoltà, mentre in questo modo veniva utilizzata questa legge per aumentare il possesso di alcuni a scapito proprio dei piccoli proprietari che non riuscivano più a conservarla. Si allargava così il latifondo e i ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Il tal dei tali si propone come uno scrupoloso osservante della legge, che però non viene rispettata solo formalmente e non nel suo spirito. E la denuncia del nostro libro è proprio questa: una legge unicamente legata al possesso della terra, senza coinvolgere le persone, come adesso vedremo, diventa controproducente, anzi addirittura si trasforma in una legge ingiusta. La risposta del tal dei tali, la riscatto io, è del tutto legittima da un punto di vista legale, ma avrebbe avuto un effetto devastante sulla situazione di Noemi. Lui sempre più ricco, Noemi ancora più povera e senza la soluzione ai suoi problemi. E allora vediamo invece come il racconto modifica appunto l'interpretazione di questa regola. Leggiamo il versetto 5.
E Boaz proseguì: quando acquisterai il campo da Noemi, tu dovrai acquistare anche Ruth, la moabita, moglie del defunto, per mantenere il nome del defunto sulla sua eredità.
Ecco, finora la seduta, appunto, si erano seduti alla porta della città, si è svolta nel modo ordinario, secondo la legge. Questo nuovo intervento di Boaz fa prendere le cose una direzione un po' diversa. Siamo entrati nel punto decisivo del capitolo, ma anche la svolta di tutta la storia. L'affermazione di Boaz costituisce la grande sorpresa del nostro racconto. Per salvaguardare e rendere efficace lo spirito della legge, non ci si può limitare ad un'applicazione ineccepibile da un punto di vista formale, ma bisogna guardare la situazione delle persone coinvolte. Nel nostro caso, il possesso della terra e la situazione delle persone, quindi la situazione di Noemi e di Ruth, non possono essere separate. Così bisogna da una parte allargare l'interpretazione della legge del cognato e restringere quella della legge del riscatto. Cioè, non è solo più il cognato, nel senso proprio della parola, che deve osservare questa legge, ma qualunque parente più o meno prossimo. Viene così ampliato il quadro dei difensori dei poveri. Una legge che aveva uno spettro limitato, perché si applicava solo alla famiglia, la legge del cognato appunto, no? Assume così connotazioni più ampie, potremmo dire connotazioni sociali. Coinvolge anche altri e diventa in questo modo davvero espressione della cura di Dio, non solo per alcuni ma per tutto il suo popolo, proprio a partire dai più piccoli. Un interessante orientamento, sempre valido, sia dal punto di vista ecclesiale che politico. Le parole di Boaz sono molto forti. La Moabita, la moglie del morto, mantenere il nome del defunto sulla sua proprietà, e quindi non mantenerla sul tuo nome ma sul nome del defunto, sono frasi quasi intimidatorie che il tal dei tali assume come una minaccia per sé e per i suoi beni. Dicevamo che al centro sta questa manovra, di tutta questa manovra sta per mantenere il nome del defunto sulla sua eredità. E la ritroveremo, appunto, dicevo, al versetto 10, quando Boaz sancirà solennemente il suo impegno verso Noemi, Ruth e il nome del defunto. Perché mantenere il nome del defunto non è solo rispettare un ricordo, ma aprire una possibilità di futuro anche per chi si trova in estrema difficoltà. Prendendo Ruth come sposa, Boaz può dare una discendenza che farà riferimento al nome del parente prematuramente scomparso. È come se Boaz dicesse: se anche tu hai perso la speranza perché non hai una possibilità di futuro, c'è qualcuno che la costruisce per te, che costruisce questo futuro per te, senza badare al proprio tornaconto, anzi rinunciandovi a tuo vantaggio. Il campo, infatti, sarà proprietà del figlio che da questa unione nascerà e porterà il nome del defunto, permettendo che appunto esso si perpetui oltre il limite della sua morte. È un'immagine molto bella, molto forte. In qualche modo Boaz qui, e soprattutto nei versetti seguenti, si rivelerà come una figura di Cristo. Cristo che dona la sua vita senza pensare al suo tornaconto per assicurarci un futuro. È un altro modo di rileggere il mistero pasquale di Gesù. E vediamo adesso gli ultimi versetti, i versetti 6-8.
Allora, colui che aveva il diritto di riscatto rispose: non posso esercitare il diritto di riscatto, altrimenti danneggerei la mia stessa eredità. Subentra tu nel mio diritto. Io non posso davvero esercitare questo diritto di riscatto. Anticamente, in Israele, vigeva quest'usanza in relazione al diritto di riscatto o alla permuta. Per convalidare un atto, uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro. Questa era la forma di autenticazione in Israele. Allora colui che aveva il diritto di riscatto rispose a Boaz: acquistatelo tu. E si tolse il sandalo.
Ecco, la parola forte e un po' provocatoria di Boaz mette in luce gli aspetti torbidi dell'apparente disponibilità del tal dei tali. Era unicamente finalizzato ad allargare i suoi beni, il motivo per cui si era reso disponibile. Il suo unico pensiero è non danneggiare la sua eredità. Entrare in possesso di un altro campo, beh, questo gli interessava. Il resto lo vive come una minaccia per sé e per la sua famiglia. Una posizione comprensibile, forse, di buon senso. Chi oggi non direbbe che il tal dei tali è uno con la testa sulle spalle, tutto sommato? Difende il suo, alza un muro, prende le distanze. È uno che pensa a se stesso, ma in questo modo, proprio a causa del suo apparente buonsenso, rischia di rimanere solo sul suo, senza aprirsi al futuro, senza aprirsi al futuro del suo stesso popolo. Si può vivere badando solo a se stessi e al proprio tornaconto? Il tal dei tali dice: danneggerei, shaet, è un verbo molto forte. Si potrebbe anche tradurre rovinerei, manderei in rovina. È lo stesso verbo utilizzato per parlare della rovina, della distruzione di Sodoma. Ecco, di fronte agli anziani il tal dei tali giustifica il suo rifiuto enfatizzando il grave pericolo che gliene potrebbe venire, essere distrutto addirittura, come Sodoma. Assomiglia un po' a quelle persone che drammatizzano tutto, che vedono minacce ovunque e che si chiudono nel proprio piccolo mondo, nel proprio benessere, senza rendersi conto che così non solo ci si chiude, ma addirittura ci si isola fino a morire. Il versetto 7 è una sorta di parentesi all'interno della narrazione e propone un inciso esplicativo che purtroppo per noi non è così esplicativo, quindi ha bisogno di essere un po' spiegato. Ecco, la nota della Bibbia di Gerusalemme ci aiuta, ci ricorda il gesto della vedova che toglie il sandalo al cognato che ha rifiutato di prenderla in sposa con lo scopo di umiliarlo davanti a tutti, e poi giustamente ci dice che non è questo il motivo dell'azione che sarà compiuta nel versetto successivo. Leggiamo quindi cosa dice questa nota. Qui il gesto sancisce semplicemente un contratto di acquisto. Mettere il piede in un campo, gettarvi sopra il proprio sandalo, equivale a prenderne possesso. La calzatura diventa così simbolo del diritto di proprietà. Ritirandola o consegnandola al compratore, il proprietario del sandalo gli trasmette questo diritto. E quella nota appunto ricorda anche alcuni salmi che confermano questa usanza, come appunto il salmo che abbiamo letto questa sera, dove si parla appunto del Signore che getta il suo sandalo sull'idumea, e cioè prende possesso. Ecco, se mai ci fossero dubbi, il verbo utilizzato per si toglieva il sandalo non è lo stesso che indica l'azione della donna di scalzare il piede del cognato. Sono verbi diversi. Il primo suona salaf, il secondo halaf, da cui la pratica dello scalzamento, halizab. E quindi appunto siamo di fronte a un gesto che ha un suo significato particolare. Un po' sprezzante il tal dei tali, che non capisce quale vantaggio se ne possa trarre, rifiuta di riscattare e dice sgarbatamente: compratelo tu. Farai sicuramente un bell'affare, confermando in questo modo la sua mentalità piuttosto ristretta. È interessante per noi notare che l'unico altro caso biblico in cui troviamo questa espressione compratelo tu, acquistalo tu, è in Geremia 32,7, in cui si dice così: ecco, Canamel, figlio di Sallum, suo zio, viene da Geremia per dirti: comprati tu il mio campo che si trova in Anatot, perché a te spetta il diritto di riscatto per acquistarlo. La situazione del profeta è una situazione particolare, perché il profeta Geremia è prigioniero dello stesso re di Gerusalemme, di Sedecia, perché in nome di Dio ha rivelato che la città cadrà nelle mani dei nemici. In questa condizione di guerra e di pericolo, a Geremia viene proposto l'acquisto di questo campo, e Geremia appunto lo acquista, compra il campo e annuncia una bellissima profezia nel momento della prova. Sempre nel capitolo 32, i versetti seguenti, 14 e 15, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: prendi i contratti di compra, quello sigillato e quello aperto, e mettili in un vaso di terra perché si conservino a lungo. Poiché dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ancora si compreranno case, campi e vigne in questo paese. Ecco, va conservato con cura il contratto di compravendita, perché per lungo tempo a causa della guerra non sarà possibile, ma poi tornerà il tempo in cui si compreranno case, campi e vigne in questo paese. Nonostante la guerra e la distruzione, Geremia testimonia questa fiducia in Dio per un futuro di pace per il paese, e mentre tutti fuggono, lui compra il campo. Ecco, l'acquisto di Boz va un po' nella stessa direzione, è un acquisto coraggioso, come quello del profeta, è un gesto pieno di futuro, pieno di una promessa di futuro. E allora qualche riflessione per noi, per la nostra preghiera, la nostra riflessione personale. Dicevamo all'inizio, ed ecco, era cosa molto buona. E cosa scopri come cosa molto buona nella tua vita? Questo sguardo benedicente, introdotto appunto da questo avverbio così significativo. E poi un altro aspetto, l'aspetto di Boz, collaboratore di Dio. Fai come se tutto dipendesse da te e poi fidati completamente di Dio, perché in realtà tutto dipende da Lui. Questa frase più o meno in termini simili attribuita anche a Sant'Ignazio. Interessante nella nostra vita come collaboriamo con Dio e come ci fidiamo di Lui. Ancora Boz figura Cristi, la figura di Cristo che dona la sua vita senza pensare al suo tornaconto per assicurarci un futuro. Che dona la sua vita senza pensare al suo tornaconto per assicurarci un futuro. E un'ultima pista potrebbe essere questa dell'assurdità del comportamento di Geremia. La fiducia in Dio fa fare cose contro l'apparente buonsenso, come appunto acquistare un campo in un campo di battaglia. Ecco, queste alcune considerazioni per questa sera.
C'è una cosa che, sulla quale sto riflettendo dalla volta scorsa, che mi aveva tanto, tanto colpito. Quando Ruth si mette ai piedi di Boz a riposare, Boz è lì tutto contento, poi c'è il brividino, poi si sveglia, e a me continua a tornare in mente lo Tzimtzum, Dio che si ritrae per come ci viene narrato, e poi incomincia a fare. Quel ritirarsi, quel lasciare che la creazione parte, che la creazione fiorisca, per me sono due cose che si accostano. E oggi tu ci racconti che alla fine, ed ecco, era cosa buona e giusta. Oh, guarda, ci siamo ritornati.
Bella, bella, sì.
È veramente bello. Ecco, avevo un dubbio che ho bisogno che tu mi chiarisca. Io mi sarei aspettata che nel momento in cui Bosio dice allora dai fai queste belle cose qua, bene, 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 l'amico, il tal dei tali, no, aspetta un attimo, a me quel campo lì interessa, adesso ci mettiamo a discutere, invece no, molla subito il colpo. Ho capito che Bozzo dice no, ma allora tu devi fare, ma mi chiedo, allora Bozzo doveva avere una bella autorità rispetto al tal dei tali per poter in qualche modo, dico, imporre una strada.
Sì, insomma, fortina, sì, sì, lui collega queste due, ecco, queste due cose
era,
e dice,
era un
guarda,
po' più su come,
che se
come
fai questo devi fare anche questo,
ecco, ma l'altro avrebbe potuto dire al mondo al giorno,
certo,
d'oggi,
certo.
Ma tu stai scherzando, e che come mai non accade, perché Bozzo era più,
sì, probabilmente sì,
ecco, basta, fine.
Dunque, alcune sottolineature. La prima è questo Bozzo che si muove coi dati di realtà. Allora, com'è importante leggere bene in che realtà ti stai muovendo, con quali persone ci stai giocando la vita e le cose. Quindi questo è interessante perché è l'intelligenza anche della fede che esce anche dopo. Quindi non è semplicemente faccio perché sono bravo e generoso, faccio per il gusto di fare, ma lo faccio con intelligenza. Quindi l'utilizzo buono dell'intelligenza che abbiamo. Questa è la prima cosa che vedo in Bozzo. Anche per come poi porta avanti la trattativa, è decisamente intelligente, cioè lo metterei lì a fare da mediatore politico in questo senso, perché è uno che sa dove voleva arrivare, lui l'obiettivo ce l'aveva chiaro, allora e la capacità di muoversi avendo chiaro qual è l'obiettivo, no? Quindi questo è interessante. L'altra cosa è come lui si muove all'interno della legge, perché non la supera. Allora mi veniva in mente la frase appunto, l'uomo per la legge o la legge per l'uomo, perché lui utilizza la legge per l'uomo, perché tiene conto che ci sono di mezzo anche delle persone, non c'è di mezzo soltanto la legge del campo, quindi questo è interessante, no? Per cui la sola legge spesso non basta se non guardi le persone. E l'ultima cosa che mi viene da dire è quella della di chi lascia e dice fallo tu, a me non interessa, il famoso tal dei tali, no? Interessante, perché questo è proprio l'egoismo della paura della perdita di ciò che hai, no? Quindi noi viviamo con la paura della perdita e a volte è proprio quella che poi ci rende l'altro nemico, oppure ci rende insensibile all'altro, no? Perché abbiamo paura della perdita, mentre invece la condivisione è quella che poi apre al futuro, proprio il contrario.
Bene, allora possiamo concludere qui e ci affidiamo alla misericordia del Signore che ci insegni la sua via. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ci benedica oggi e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Bene, buona serata, ci vediamo la settimana prossima.
Sì.